Eccoci ora alla tavola rotonda, al pensionato di Madame Emler. Eccoci alle nostre congetture sui vicini di tavola. Presto si scoprì che la ragazza triestina dai capelli lunghi e biondissimi era di razza anche lei. Madame Emler ne parlava a bassa voce, con un'aria circospetta, come chi fa una confidenza su un argomento un po' scabroso. Questa circospezione ci stupiva. Noi le avevamo detto subito, candidamente, la nostra identità. Non eravamo in Svizzera? In un paese libero e amico dei fuoriusciti politici di tutti i tempi? Far parte dei perseguitati, lungi dal sembrarci un disonore, ci dava anzi un senso di orgoglio. Ci sentivamo in credito, ci pareva che tutti gli onesti sarebbero stati con noi e per noi. Proprio così era avvenuto con Madame Emler. Mi dimostrò subito simpatia, forse perché io ne ebbi subito per lei. La vecchia signora, piccola come uno scricciolo, mi ricordava un uccelletto un po' spennacchiato, con i suoi pochi capelli grigi che le svolazzavano sul capo e gli occhi vispi come grani di pepe. Le dissi di noi, del mio desiderio di insegnare. Ora in Svizzera lo sentivo rinascere come le foglioline verdi dopo un'energica potatura. Le parlai dei miei progetti. Forse se avessi trovato un posto di insegnante in qualche collegio mi sarei iscritta all'università. Mi interessava la lingua e la letteratura francese. Avrei preso un'altra laurea. Madame Emler mi stava ad ascoltare. La ragazza triestina abitava la camera accanto a quella occupata da me e da Annalena. Una volta le parlammo. Siccome era circa della nostra età e per di più compatriota e correligionaria, ci sembrava più che naturale un po' di confidenza e forse di amicizia fra noi. Ma ci disingannammo subito. Intanto ci disse che non era affatto necessario sbandierare ai quattro venti quella bella novità, che si era ebrei. Cosa si pretendeva a noi? Che fosse un'onorificenza? Lei non ci teneva, tanto più che il suo tipo fisico era assolutamente ariano, e intanto scuoteva con evidente compiacenza le lunghe chiome lisce e biondissime. E poi ignoravamo forse che lì al pensionato la studentessa tedesca era una fanatica di Hitler? Già, voi ignorate tutto, voi siete anime candide, concluse con palese disprezzo. Quanto alla tedesca, una ragazzona florida dalle guance colorite come quella dei bambini e due occhi celestoni che ci fissavano seri, visto che era una fanatica di Hitler, ci sembrava doveroso detestarla. Nei primi giorni in cui eravamo al pensionato, l'avevamo invece trattata cordialmente, sognando col Cattaneo gli Stati Uniti d'Europa. Ma ora, sapeva chi eravamo noi? Una volta a tavola, qualcuno aveva nominato Hitler. Lei allora sospirò, come l'avessero ferita, mentre le sue guance perdevano a un tratto il loro colorito florido.
C'est un homme très malade,
Disse. Sembrava una madre che parli accuratamente del figlio che teme di perdere. La frase era ambigua, tuttavia. Poteva anche voler dire che Hitler era tremalato. Malato di mente. Un pazzo, forse. Nessuno indagò. Nessuno chiese altro. La tedesca continuava ad essere gentile con noi. Sempre quando arrivavo a tavola con un po' di ritardo, lei mi avvicinava la sedia o mi porgeva premurosamente il pane o l'acqua da bere. Non riuscimmo mai a odiarla davvero. Come ho già detto, la tedesca e molti altri frequentavano le cour de vacances. Mia cugina ed io eravamo disoccupate. Alternavamo le passeggiate, diciamo così, turistiche, per i boschi e sul lago, alle gite intenzionalmente utilitarie. Visite agli uffici per prolungare i permessi di soggiorno o ai collegi per cercare un posto di insegnante. Collegi ce n'erano a bizzeffe in Svizzera. Ma per quanto tempo era valido il mio permesso di soggiorno? Quando chiesi di prolungare quel permesso, l'impiegata del bureau mi guardò con diffidenza e la diffidenza diventò addirittura ostilità quando dissi che desideravo insegnare. Insegnare? Travailler? Ah, no! La Svizzera accoglieva tutti come studenti o turisti, ma il lavoro era riservato agli svizzeri.
Comprenez-vous? Ne vous mettez pas dans la tête de rester en Suisse.
Concluse fissandomi severamente. Io andavo innamorandomi di Losanna e confesso che mi ero messa davvero dans la tête di restarci almeno un anno o due. Frequentando l'università come studente, ero a posto. Avere dinanzi a me un anno mi sembrava una ricchezza enorme. Poter di nuovo studiare, conoscere gente, in quella città incantevole, d'inverno con la neve. Come mi sembravano felici gli svizzeri, i legittimi cittadini di Losanna, les enfants du pays, che potevano vivere là, nel loro paese, a casa loro, spensierati, senza dover chiedere i permessi di soggiorno che venivano dati a noi col contagocce. All'università andai davvero una volta, per informazioni. Pensavo di rivolgermi a un impiegato della segreteria. Invece venne senz'altro introdotta chez Monsieur le Doyen, il decano della facoltà di lettere. Non ero preparata a quell'incontro. D'un tratto mi colse l'antico, ben noto smarrimento, come un languore e quella specie di morsa alla gola e alla bocca dello stomaco che prende al momento di entrare nell'aula degli esami. Ero anche cosciente del mio cattivo francese.
C'est vous la demoiselle italienne?
Nell'ampia stanza, tappezzata di libri alle pareti, il vecchio signore mi invitava cortesemente a sedermi. Si era tolto le lenti, mi guardava ora dall'altra parte del tavolo, con i suoi occhi chiarissimi e dolci. Improvvisamente mi sentii in pace. Quell'aria mi era familiare e salubre, l'atmosfera che spira dai libri, dalle stanze raccolte nella semiluce, dall'atteggiamento posato e quieto di chi ha il gusto e l'abitudine agli studi. Mi sentivo a mio agio e un po' di quella calma, di quella serenità, penetrava dolcemente anche in me. Non so quanto parlai, intercalando al francese frasi sempre più lunghe in italiano. Le Doyen mi stava ad ascoltare pieno di benevolenza, senza dimostrare la minima fretta. A un certo momento, poiché gli dicevo quanto desiderassi frequentare quell'università e restare per un anno a Losanna, la città mi piaceva e io gliele stavo facendo un elogio appassionato, egli mi interruppe.
Il n'y a pas le trésor d'art qui se trouve a Pisa.
Parlava con straordinaria lentezza, come isolando le parole tra lunghe pause di silenzio, quasi la voce trovasse riposo e appoggio sulle S che pronunciava dolci. Tresor, Pisa. Le parole si disponevano come se fossero in versi, in una cantilena che mi cullava. Mi diceva che avrei potuto includere nel mio piano di studi anche l'italiano, che lì faceva parte della facoltà di lingue straniere.
Car vous devez le savoir merveilleusement bien.
Concluse sorridendomi. Quando uscii dalla stanza delle Doyen, ero raggiante. Pensavo che avrei ottenuto il permesso di soggiorno e sarei rimasta almeno per un anno. 12 mesi, 365 giorni, in quella incantevole Losanna. Charmant, pensai, dove c'era un'incantevole università, e nell'università un incantevole vecchio signore con cui sarebbe stato incantevole studiare. 3 giorni dopo, mi arrivava una carta con l'ordine di lasciare Losanna, anzi la Svizzera francese, entro una settimana. Perché venivo espulsa così? Una parola mi ronzava nella testa. Facevo forse parte degli indesiderabili? Ma qui la razza non doveva entrarci, e del resto l'ordine era solo per me e non per mia cugina. Quando andai a chiedere spiegazioni all'impiegato, quello stesso del «Ne vous mettez pas dans la tête», mi sembrò che approvasse malignamente l'iniqua sentenza. Il perché del provvedimento? Io ero già laureata, mia cugina invece no. Per me non era più l'età di essere étudiant. Io in realtà aspiravo ad insegnare, a travailler. Ah, come mi pentii di averglielo detto io stessa quella volta. Risultò completamente inutile insistere sull'università, dove c'è gente che è liberissima di prendere magari 3 o 4 lauree e a qualunque età, per quello svizzero insensibile. Questa aspirazione al sapere era assolutamente biasimevole. Non so come mi venne l'idea di confidarmi ed esporre il mio caso alla demoiselle inglese, impiegata alla Società delle Nazioni a Ginevra, attualmente in vacanza a Losanna, al nostro pensionato. Mi pareva che, come rappresentante della libera Inghilterra, avrebbe dovuto odiare ogni sopruso, e il fatto che facesse parte della Società delle Nazioni mi sembrava di buon auspicio, come se lei potesse essere plenipotenziaria ed arbitra del destino di tutti i popoli, e un po' anche del mio in particolare. La demoiselle, molto alta e angolosa, di età indefinibile tra i 30 e i 40, con i capelli ondulati in pieghe piatte che la incorniciavano sempre in perfetto ordine il viso triangolare, sedeva ogni giorno con molto contegno a tavola, mangiando in silenzio o scambiando solo poche frasi di cortesia sul tempo e su altre banalità. Al mio racconto arrossì leggermente, come se fosse indignata, ma presto capii che l'indignazione non era per quanto le venivo esponendo, ma per la inaudita mancanza di riserbo, per la mia sconvenienza nel cercare in lei una confidente. Mi guardava con uno sguardo così gelido da levarmi per sempre la voglia di continuare. Si imponeva anche una separazione da mia cugina. Lei non era stata espulsa e non aveva l'obbligo di partire. Anzi, da qualche giorno era stata accolta come sorvegliante bambinaia in un giardino d'infanzia. Non era entusiasta di quel lavoro. Pettinare un bimbo è un gioco, mi diceva. Ma quando tu ne devi pettinare 40 ogni mattina, ti assicuro che diventi matta. A quella lì il fiocco, all'altro la frangetta, alla terza i ricci. E guai se le mamme, la domenica, li trovano senza la banana o una treccina sola invece di due. È il finimondo. E poi la colazione all'aperto. Anche quella sembra un gioco, eh? Ma i bimbi si danno il burro per tutta la faccia. E passi per il burro, ma vedessi cosa fanno con la marmellata di more. E poi ci sono le api e le vespe all'aperto, che li fanno strillare per le punture, o che cadono continuamente nei bicchieri. Roba da diventare matti, ti dico. Mia cugina all'arena è sempre stata comodona, e quella vita troppo attiva non la entusiasmava proprio. Se io dovevo ritornare in Italia, lei sarebbe partita con me, senza fare una tragedia, come facevo io. Meno male che lei aveva insistito per rimorchiarmi nelle gite, se no io avrei passato tutto il tempo fra il consolato, il Bureau des étrangers o l'università, con quel bel risultato poi, per farmi espellere da tutta la Svizzera. Già, io avevo sempre la testa nelle nuvole, dietro i sogni più impossibili. Lei invece era riuscita ad avere quel posticino al giardino d'infanzia. La guardai con ammirazione. Era vero, purtroppo. Con tutto il mio entusiasmo, io non avevo approdato a nulla. Sogni, sogni, sogni. Ancora sogni qui in Svizzera, come in Italia. Non così lei, mia cugina. Forse, come correttivo alla sua costituzionale pigrizia, possedeva infatti una specie di caparbia tenacia nel raggiungere uno scopo. Una forza d'inerzia, un istinto che la spingeva avanti. Un po' come quei formiconi che, attanagliato un granello, lo trascinano faticosamente, senza mollare la presa, fino a che non l'hanno nascosto nel loro buco. A volte, questo suo insistere mi infastidiva. Quando eravamo in giro per la città, si fermava ogni tre passi, ai negozi eleganti del centro, alle botteghe oscure della periferia, ad ogni bancarella del mercato, pretendendo di domandare invariabilmente col suo pessimo francese in cadenza monotona il prezzo di ogni oggetto.
Combien coûte ça? Che l'è le prix?
Dai bijou più costosi fino ai mestoli da cucina. Io mi vergognavo, ma era impossibile rimuoverla da questi sondaggi. Ma cosa te ne importa, dicevo io, tanto non compriamo nulla. Ma lei restava lì, appiccicata. Negli ultimi giorni, finalmente, si decise anche ad acheter qualche souvenir, il cui prezzo risultò accessibile al suo borsellino. Quando poi eravamo lontane dalla città, distese sotto gli alberi che stormivano dolcemente, guardando il cielo così supine mentre qualche foglia senza peso si staccava dai rami, io dimenticavo tutto e sognavo. Non mi sarei più mossa di là. Giacevo senza memoria del tempo. Una parte di me mi pareva distaccarsi come quelle foglie. Volava via dietro una stella piumata e lucente, uno di quei semi alati e volubili che si chiamano appunto fortune. Come la fortuna ci sfiorano, volando sempre più in alto, mentre le rare volte che riusciamo a ghermirle si disfanno in pochi impalpabili fili di seta fra le nostre dita, rapaci. Dopo tanto mi accorgevo della voce di Annalena che mi incitava. «Isa, che fai, dormi? Facciamo colazione che dobbiamo arrivare fino a Chillon. Ci sono almeno 2 ore di strada», mi diceva, spiegando la carta topografica che sempre portavamo con noi. Vero è che non serbavo rancore a mia cugina per questo. Dovevo a lei se si scoprivano i luoghi più belli dei dintorni di Losanna. Con lei si era fatto il bagno nel lago e la gita di notte sul vaporetto illuminato, con l'acqua scura e tranquilla appena rischiarata dalle lanterne colorate. Con lei si visitavano chiese, castelli, mostre. Con lei si andava al cinema e c'era piaciuto trovarci dentro Greta Garbo che parlava francese. Si stendevano dunque i tovaglioli sull'erba, si mangiavano i sandwich preparati da Madame Emler, annaffiandoli col succo amarognolo del grapefruit. Bisognava dire addio alla Svizzera, ai boschi, al lago, all'università, a Madame Lere e alla tavola rotonda. Provavo invidia per tutti quelli che restavano. Più di tutti invidiavo le ragazze danesi. Erano 2 sorelle giovanissime e si somigliavano come gocce d'acqua, sempre insieme, sempre a coppia. Arrivavano quasi di volo con il loro passo di danza, con i capelli ariosi e chiari, tagliati corti. Mangiavano in fretta, come uccelletti che si posano per beccare qualche granello e rivolano via. Volavano infatti perpetuamente a gite, a feste, a balli. Così ogni giorno, tutti i giorni, come se sul quadrante della loro giovinezza, le lancette si fossero fermate sulla stessa ora, incantata e gioiosa.